Bandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Sam Sajivam Sadaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore e acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Dalla lettura della la Prabhupada Lilamrita, leggiamo dalla parte quinta il capitolo intitolato Intorno al mondo, ma assorto su Bombay. Quando Sadvarupa gli comunicò la sua preoccupazione che la pittura di Krishna non fosse sufficientemente asciutta, Prabhupada improvvisamente si fermò. Se le divinità a Dallas non erano pronte, Prabhupada disse, la sua permanenza a Dallas non era di alcuna utilità. Rivolgendosi al suo segretario, gli disse di cambiare le prenotazioni sull'aereo il più presto possibile. Sasvarupa chiese perdono e disse che forse tutto poteva essere ancora fatto secondo il programma prestabilito. Lo stato d'animo di Prabhupada cambiò ed egli riprese la passeggiata parlando di altri argomenti. Più tardi, nella sua stanza, Prabhupada parlò nuovamente con Sasvarupa, riprendendo l'argomento della lezione del mattino sulla vita materiale. In modo casuale, come la maggior parte delle persone parla di cose ordinarie, Prabhupada fece riferimento alla stoltezza delle anime condizionate. Tutti pensano che per il semplice fatto di essere una grande famiglia e di essere assorti in attività mondane non sia necessario interessarsi della morte o della prossima vita. Mentre parlava, Prabhupada scuoteva la testa in segno di incredulità, considerando la posizione scettica del materialista. Tutti i discepoli di Prabhupada notarono in lui la medesima cosa stupefacente. Dovunque egli andasse, la sua coscienza era sempre situata nella trascendenza. Che stesse alzato fino a tardi preoccupandosi o parlando di Bombay, che criticasse i devoti per aver dipinto la divinità, la mente di Prabhupada stava sempre muovendosi da una considerazione cosciente di Krishna a un'altra. I devoti che erano con lui talvolta osservavano la sua imponente coscienza di Krishna, forte. La osservavano da una posizione di rispettosa distanza. Altre volte, forse, in nome del servizio, essi parlavano più forte e si lasciavano coinvolgere di più in prima persona, oppure si sentivano più spinti sotto il diretto esame critico della sua esigente attenzione. Nessuno poteva presumere o predire esattamente in che modo Prabhupada avrebbe agito nel suo costante, grave servizio offerto al suo maestro spirituale. Mentre sedeva con Sasvarupa Goswami, Prabhupada cominciò a mormorare e a cantare una frase del verso sanscrito del mattino, tratto dallo Srimad Bhagavatam. Greshu Kriya Medinam. Poi domandò: allora che ne è della divinità? Sasvarupa rispose che pensava che fossero asciutte. Prabhupada si alzò e si diresse nella stanza dove Janava stava esaminando le divinità ridipinte. Con calma Prabhupada ristette dinanzi a Radha Krishna, cantando a se stesso. Sì, disse, ora va tutto bene. Tardi, Prabhupada, seduto sul Vyasasan nella sala del tempio, installò le divinità Radha e Krishna, recitando le preghiere tratte dalla Brahma Samhita. Poi offrì il primo arati alle divinità che erano state vestite in fretta e poste su un altare quasi spoglio. Comunque Prabhupada sembrava soddisfatto e più tardi, risalito nella sua stanza, scrisse su un pezzo di carta: Radha Kalachandaji, la divinità di Dallas, 12 settembre 1972, Esi Bhaktivedanta Swami. Kalachandaji, egli disse, significa luna nera. Prabhupada stava preparandosi a partire molto presto per l'India sulla rotta aerea occidentale e fece un'altra visita al suo quartier generale occidentale di Los Angeles. Il giorno stesso del suo arrivo inviò le sue direttive ai devoti di Bombay, rassicurandoli sul fatto che la proprietà di Juhu non era solo fonte di fastidi, ma un luogo speciale dove si sarebbe dovuto sviluppare un grande progetto. Valeva quindi la pena di lottare a questo scopo. Ora sono molto ansioso di sapere se il contratto di vendita è stato firmato. Per favore, inviatemene una copia debitamente firmata, il più presto possibile. Ciò mi darà un grande sollievo. Appena il contratto sarà stato firmato, potete cominciare immediatamente il lavoro di costruzione. Sono in procinto di partire per l'India, al massimo per ottobre, e voglio vedere che i progetti di costruzione a Bombay, a Mayapur e a Vrindavana stanno proseguendo nel migliore dei modi. Questo di Bombay è uno dei progetti più importanti nel mondo intero e io sto osservando voi e gli altri là per curare che tutto sia fatto con magnificenza. Il segretario di Prabhupada gli aveva recentemente mostrato un nuovo opuscolo pubblicitario stampato dalla Air India, in cui il tema artistico era dedicato esclusivamente a Krishna, a Vrindavana. Prabhupada si sentì incoraggiato nel vedere che l'Air India stava invitando i turisti a venire per sperimentare la cultura di Krishna. Questo confermò la sua idea che nel futuro Hare Krishna Land e gli altri progetti indiani sarebbero stati luoghi importanti da esibire ai turisti che volevano sperimentare la vera cultura vedica. La posta, che arrivava da Bombay, aveva la precedenza e ogni mattina Prabhupada chiedeva se vi erano notizie, dando a ogni lettera di Giriraj immediata attenzione. Ai primi di ottobre ricevette una lunga lettera da Giriraj. Proprio non possiamo controllare la natura materiale e sebbene ogni cosa proceda con lentezza, Mr. Morarji, Mr. Munim, la banca e Mr. N, tutti pensano che stiamo procedendo il più velocemente possibile. Essi non rispondono favorevolmente al fatto che io ricordi loro in modo esagerato l'urgenza dell'affare in questione e la tua ansia che tutto si concluda. Non vi erano stati nuovi sviluppi, l'atto non era ancora stato firmato. Benché Giriraj affermasse che ora non aveva nessuna intenzione di lasciare il suo incarico, Prabhupada, dopo aver analizzato la lettera, arrivò alla conclusione che altri devoti anziani in India avrebbero dovuto dare il loro contributo. Scrisse quindi a Tamalakrishna Goswami e a Bhavananda, entrambi a Vrindavana, chiedendo loro di andare immediatamente a Bombay per cercare di affrettare l'atto di cessione. Prabhupada stava chiedendo a Tamalakrishna Goswami di risvegliare la sua attività di amministratore in India. Giriraj sta incontrando difficoltà, dalla sua lettera lo posso capire, penso che tu debba riprendere la tua posizione di GBC e seguire nel modo migliore tutte le pratiche in corso in India. Prabhupada scrisse anche a Giriraj informandolo che altri devoti sarebbero arrivati ad aiutarlo e ricordandogli la necessità di operare con il consiglio di amministrazione. A tanta distanza non posso spremermi le meningi pensando al da farsi se vi è qualche difficoltà. Per questa ragione faccio affidamento su di voi, miei fidati discepoli anziani, affinché queste cose si risolvano nel migliore dei modi. Ripetutamente Prabhupada istruì gli amministratori di Bombay affinché non deviassero dai termini del contratto di acquisto. Egli voleva, a titolo di concessione, pagare i 5 lakh che avrebbero dovuto essere detratti dalla cifra totale, ma non voleva altri cambiamenti. I devoti dovevano costringere Mr. N a mantenere il contratto originale. Prabhupada era preoccupato perché non aveva notizie dal suo avvocato, Mr. D. Due settimane prima egli aveva telegrafato sia a Mr. N sia a Mr. D chiedendo spiegazioni sul ritardo, ma non aveva ricevuto alcuna risposta né dall'uno né dall'altro. Aveva anche scritto a un altro avvocato, un amico di Bombay, per informarsi sulla ragione del rinvio e a Los Angeles lo aveva raggiunto la sua risposta. Mr. D non era più procuratore legale ora. Un paio di giorni dopo aveva ricevuto queste notizie spiacevoli. Prabhupada ricevette una lettera formale dallo studio di Mr. D che lo informava della stessa cosa. Tra tutte le notizie recenti da Bombay, questa era quella più fastidiosa. Prabhupada cominciò a pensare che Mr. N stava macchinando un complotto fin dall'inizio. Non era solo questione di lentezza o di lungaggini burocratiche. Mr. D era d'accordo con Mr. N. Erano loro gli imbroglioni. Così ora doveva cominciare la vera lotta. La ISKCON avrebbe dovuto ricorrere al tribunale e segnalare precise accuse contro Mr. N. Non si doveva evitare lo scontro. Prabhupada sentiva ancora che la sua posizione era molto forte. Prima di lasciare Los Angeles, Prabhupada ideò un'ulteriore tattica. Scrisse a Giriraj di mettere un annuncio sul giornale segnalando al pubblico che la ISKCON aveva firmato un accordo per l'acquisto della proprietà di Mr. N a Juhu. Poi viaggiò fino a Berkeley. ...6 ottobre. Durante la sua breve visita a Berkeley, Prabhupada incontrò un gruppo di professori dell'Università di California e installò le divinità di Radha e Krishna nel tempio di quella città. Tuttavia, ancora egli meditava su Bombay. Scrisse a Tamala Krishna Goswami. La transazione di Bombay è stata disturbata dalle tattiche di Mr. N e di Mr. D. E Giriraj è in pena. Egli è come un ragazzo di fronte a queste relazioni mondane. Quindi va subito ad aiutarlo, ma devi stare attento a versare la somma in tribunale all'ufficio del registro. Non farla arrivare nelle mani di Mr. N o del suo avvocato. Sistema le cose in modo corretto, altrimenti ricorreremo in tribunale per un'azione specifica, sia civile sia penale, nei confronti delle tattiche di Mr. N. Prabhupada decise di inviare Karandara, che considerava abbastanza esperto per poter essere di aiuto a Bombay. Voleva mandare anche Shyamasundara, ma Shyamasundara si trovava a Londra per la donazione che George Harrison aveva fatto al movimento di una grande proprietà in campagna. Prabhupada comunque avvisò Shyamasundara affinché, portata a termine la transazione di Londra, si recasse a Bombay. Prabhupada era pronto alla lotta, non voleva essere ingannato. Durante il suo viaggio di ritorno in India, Prabhupada visitò le Hawaii. Poi, l'11 ottobre, andò per la prima volta a Manila, dove un piccolo numero di discepoli aveva organizzato per lui un programma di predica in un tempio e all'Hotel Intercontinental. A Manila, Prabhupada considerò attentamente la sua posizione riguardo la proprietà di Juhu e concluse che la vittoria sarebbe stata sua. Annotò i punti dei suoi argomenti a favore in una lettera a Giriraj. Abbiamo adempiuto a tutte le condizioni come acquirenti. Secondo, Mr. N ha deliberatamente rinviato allo scopo di ingannare, come ha già fatto con altri in situazioni analoghe. Terzo, questa volta egli non può ingannarci perché siamo in possesso della terra e la nostra divinità, Radha Krishna, è installata là. Quarto, dobbiamo immediatamente ricorrere in tribunale per forzarlo a eseguire il contratto di vendita immediatamente. Quinto, anche se la causa andrà per le lunghe, il nostro impegno non si deve fermare. Sesto, senza andare in tribunale non potremo fare alcun compromesso con lui. Settimo, penso che possiamo raccogliere l'intera somma di 14 lakh per far uscire dalla scena questo mascalzone. E otto, non possiamo farlo senza ricorrere in tribunale, altrimenti diventeremo parte in causa nel rompere il contratto d'acquisto. Perciò dobbiamo ricorrere in tribunale prima di qualsiasi compromesso.
Prabhu Jagannath, Prabhu Jagannath, Prabhu Jagannath, Prabhu Jagannath.
Iniziamo ora a leggere dal quinto capitolo della quinta parte, intitolato La battaglia per Bombay. Vrindavana, 7 ottobre 1972. Prabhupada era venuto a Vrindavana per la stagione di Kartika, dal 16 ottobre al 14 novembre. Egli aveva programmato lezioni giornaliere presso il Samadhi di Rupa Goswami, nel cortile del tempio di Radha Damodara, per parlare del nettare e della devozione, che è un compendio del Bhakti Rasamrita Sindhu, il libro di Rupa Goswami tradotto da Prabhupada. Nel corso dei suoi viaggi in Occidente, Prabhupada aveva invitato alcuni devoti a raggiungerlo a Vrindavana, ed ora un numero considerevole di devoti provenienti dall'America, dall'Europa, dall'India e da altre parti del mondo si era riunito per essere con lui. Poiché egli era interessato dello sviluppo del progetto di Vrindavana, invece di precipitarsi immediatamente a Bombay, era venuto prima qui, delegando alcuni suoi discepoli responsabili ad affrontare i problemi in quella città. Ora, come un generale impegnato su un fronte differente, aspettava notizie dei suoi luogotenenti di Bombay. Prabhupada si muoveva nelle due piccole stanze del tempio di Radha Damodara, mentre i devoti dimoravano nelle vicinanze in una vecchia costruzione vicino alla Jamuna, un palazzo che era stato del Maharaj di Bharatpur. Benché Prabhupada avesse introdotto i suoi discepoli a Vrindavana, ora stava introducendo i residenti di Vrindavana ai suoi discepoli. Già il suo gruppo aveva incontrato alcune persone che avevano la medesima attitudine di coloro che Bhaktisiddhanta Sarasvati e il suo gruppo di pellegrini avevano incontrato nel 1932, quella cioè di rifiutare i devoti di bassa nascita come Vaishnava. Prabhupada invece aveva fiducia che i suoi discepoli potessero costruire un tempio meraviglioso per Krishna e Balarama, e sperava che il cuore dei residenti di Vrindavana potesse cambiare tanto da far loro accettare i suoi discepoli. Egli tollerava la rozzezza e l'indolenza dei suoi discepoli, e quando i residenti di Vrindavana venivano a visitarlo, umilmente chiedeva loro di tollerare gli errori dei suoi discepoli e di volerli riconoscere come genuini devoti di Krishna. Del resto, essi avevano abbandonato la vita colpevole e stavano cantando regolarmente i santi nomi di Dio. Prabhupada aveva dato lezioni mattina e sera, seduto su un semplice asana alto poco più di 6 centimetri, una semplice lampadina sospesa sul capo. Prabhupada si rivolgeva ai suoi discepoli e ad alcuni ospiti interessati che erano seduti di fronte a lui. Alcuni devoti avevano pensato che, trovandosi essi ora a Vrindavana, Srila Prabhupada avrebbe probabilmente parlato di argomenti spirituali più elevati, come, per esempio, il rasa di Krishna con le gopi, ma non fu così. Egli invece dava l'incarico ai suoi di leggere dal nettare della devozione. E poi interveniva con estasi, con estesi commenti filosofici riferiti al puro amore di Krishna, che veniva raggiunto attraverso gli stadi successivi del Bhakti Yoga. Quando i suoi discorsi erano diretti in modo particolare ai suoi discepoli, Prabhupada faceva rilevare che i Brahmana dell'India accettano i Vaishnava occidentali. Citava numerosi riferimenti delle scritture per dimostrare il suo assunto, cioè che essendo l'estrazione sociale una designazione materiale, non si applicava alla vita spirituale. Mettendo in rilievo il fatto che la predica è l'essenza della coscienza di Krishna, incitava i suoi discepoli presenti a impegnarsi senza sosta nella diffusione del movimento per la coscienza di Krishna. I discepoli di Prabhupada erano elettrizzati dai suoi discorsi e dalle relazioni personali che Prabhupada scambiava con loro nell'atmosfera intima delle sue stanze al tempio di Radha Damodara, che egli definiva la sua eterna dimora, il luogo in cui in realtà egli aveva cominciato a far piani per il movimento della coscienza di Krishna. I suoi discepoli potevano sentire che si alzava il mattino presto e cominciava il suo lavoro di traduzione dello Srimad Bhagavatam e dettava i suoi commenti sullo Srimad Bhagavatam. All'ora dell'arti, egli appariva alle imposte della sua stanza e contemplava le divinità. In altri momenti, invece, i devoti lo potevano vedere mentre camminava sulla terrazza e cantava il japa. Essi comunque lo trovavano sempre disponibile a rispondere alle loro domande e ad aiutarli nei loro problemi personali. Damala Krishna Goswami, Shyama Sundara e Karandara arrivarono a Bombay. La situazione era peggiorata, stando alle parole di Giriraj. Quando Mr. N aveva letto sul giornale l'avviso pubblico che la ISKCON aveva firmato un compromesso per la proprietà di Juhu, era diventato furioso. Giriraj era andato da lui a mani giunte e si era inchinato di fronte a lui, ma ciò non era bastato a riappacificarlo. Aveva ritirato tutte le sue promesse e aveva annullato l'atto di vendita con la scusa che i devoti non avevano ottenuto l'atto nel periodo di 6 mesi. Il versamento di 2 lakh da lui richiesto era suo ora e i devoti dovevano lasciare la terra immediatamente. Mr. N aveva interrotto il rifornimento d'acqua a Hare Krishna Adlen. Alcuni giorni dopo, all'entrata della proprietà, era comparso un teppista che brandiva un macete. Ogni volta che i devoti passavano di là, un amico di Mr. N aveva stampato un volantino che attribuiva comportamenti scandalosi ai devoti americani Hare Krishna ed era stato distribuito nei pressi della stazione ferroviaria di Vilpur. Benché alcuni devoti se ne fossero andati ed altri ne avessero tutte le intenzioni, a Bombay erano rimasti ancora 30 devoti. Prima cosa da fare, aveva detto Karandara, era quella di trovare un nuovo avvocato. Si recò a Bombay da uno dei più importanti procuratori e assunse uno specialista in transazioni e contratti riguardanti la terra. Successivamente i devoti responsabili e i loro procuratori si incontrarono nell'ufficio di Mr. N. Mr. N si mostrò caparbio e non disposto a cooperare e l'avvocato della ISKCON minacciava. La battaglia in tribunale sembrava inevitabile. Damala Krishna Goswami, Karandara, Bhavananda e Shyama Sundara si consultarono e quanto più discutevano, tanto più si convincevano che l'intero programma di Juhu era molto difficile da realizzare. I devoti e la divinità vivevano tra grandi disagi, il tetto faceva acqua e il pavimento di cemento si sbriciolava. Topi, mosche, scarafaggi, cani del villaggio e zanzare infestavano il luogo, il quadro completato da serpenti velenosi occasionali. I devoti spesso si ammalavano di malattie tropicali, soprattutto di malaria e di epatite. Così, sebbene l'avvocato dell'ISKCON fosse preparato ad appellarsi in tribunale, i devoti erano esitanti. Mr. N aveva detto che erano loro, non lui, i veri criminali, perché non avevano ottenuto il permesso dal commissario dell'Istituto di Beneficenza. Essi, secondo lui, si trovavano quindi sulla terra illegalmente. Disse anche che avrebbe fatto ricorso in tribunale per danni. Sembrava anche essere giunto al punto di compiere azioni violente. Considerata la questione da ogni punto di vista, i devoti incaricati da Prabhupada di risolvere il nodo di Juhu decisero che la ISKCON avrebbe dovuto lasciare il terreno. scritta a forze riunite una lettera per Srila Prabhupada, essi incaricarono Shyamasundara di recapitargliela a mano a Vrindavana. Seduto nella sua stanza al tempio di Radha Damodara, Srila Prabhupada lesse la lettera recapitata da Bombay e la mise da parte. Poi uscì all'aperto nel cortiletto. Era l'ora del crepuscolo e molti uccelli cinguettavano. I devoti stavano seduti sul pavimento. Prabhupada sedette su un seggio appena un po' più alto e cominciò a cantare Jai Radha Madhava. Aveva dato a Pradyumna l'incarico di leggere e lo fermava per spingere un punto che lo ispirava. Parlò dei reali benefici di dimorare a Vrindavana, ma li metteva in guardia dal venire nel Dham per fare affari o commettere offese. Se era invece un residente di Vrindavana a commettere un'offesa, poteva ancora ricevere benefici speciali, a patto che rimanesse incollato alla polvere di Vrindavana. Scese la notte e nel cortile buio Prabhupada continuò la sua lezione sotto le deboli lampadine elettriche. I pellegrini continuavano ad andare e venire osservando lo Swamiji che faceva lezioni in inglese ai suoi discepoli americani. Dopo aver finito di rispondere alle domande dei suoi discepoli alla fine della lezione, Prabhupada si avviò verso la sua stanza scambiando qualche parola col proprietario del tempio, Gaurachand Goswami. Alcuni devoti si attardarono nella stanza di Prabhupada e molti indiani scrutavano attraverso le finestre serrate. Sebbene essi un tempo non si fossero curati di guardare prima che il residente fisso nella stanza andasse in America. Quando Prabhupada fu finalmente solo, cominciò a pensare a Bombay. Nonostante le centinaia di miglia di distanza, quegli eventi colpivano il suo cuore qui, a Vrindavana. Estrasse le copie del contratto che aveva firmato insieme con Mr. N. Chiamò poi il suo segretario e cominciò a dettare una lettera per i suoi discepoli responsabili di Bombay. Come la lettera di un avvocato, anche la sua era ordinata, logicamente, e rispondeva alle domande punto per punto. Una ragione che induceva i suoi discepoli ad abbandonare la terra era il fatto che il commissario dell'ente di beneficenza aveva rifiutato loro il permesso. In tal caso, Prabhupada argomentava, essi avrebbero dovuto tentare di riavere indietro il denaro e lasciare la terra. Ma l'impressione era che il permesso del commissario fosse solo rimandato, non negato. Una faccenda di poco conto, quindi, sebbene Mr. N avesse indicato il tempo di 6 mesi come termine minimo per ottenere l'approvazione del commissario suddetto, Prabhupada faceva rilevare che il contratto originale non citava tale limite di tempo. Un'altra ragione che i discepoli di Prabhupada avevano addotto per spiegare la loro volontà di abbandonare la terra era che, secondo Mr. N, essi avevano fallito nell'ottenere il documento entro 6 mesi, secondo il contratto originale di vendita. Prabhupada rispose che, secondo la clausola in questione, è nostra l'opzione che per rescindere il contratto entro 6 mesi, non del venditore. Ma il vero punto era che Mr. N aveva accettato assegni del valore di 1 lakh di rupie come versamento entro il periodo di 6 mesi. Il contratto di vendita era quindi completo. Consideriamo che l'atto di cessione sia completo e non vogliamo scindere, ma chiuderemo l'affare immediatamente. Finito, questo è tutto. Con trucchi egli sta evitando di concludere, vi tiene in pugno e voi avete una certa paura di lui. Lui vi inganna facendovi pensare che la sua posizione legale sia superiore affinché voi sborsiate un altro po' di denaro. Non dategli più denaro. Prima di tutto fategli causa, perché dovreste essere scoraggiati e timorosi di lui. La vostra posizione è molto, molto forte. Se Mr. N minacciava violenze, questa non era una ragione per abbandonare la terra. I devoti la occupavano a buon diritto e potevano chiedere la protezione della polizia. Per questa ragione sostengo che voi ragazzi non potete comportarvi nel modo giusto a questo proposito, perché siete troppo timidi. Ora potete fare ciò che preferite. L'episodio criminale dovrebbe essere immediatamente segnalato. E questo voi non lo state facendo perché egli si sta prendendo gioco di voi. Lui vi ingiuria, vi minaccia e voi scioccamente gli credete e fate ciò che dice. Questo io non lo farò. Il consiglio conclusivo di Prabhupada ai devoti era di andare dal magistrato e dargli: abbiamo pagato Mr. N e ora egli ci minaccia con la violenza per farci abbandonare la terra. Non dovevamo aver paura. Prabhupada non era andato a Vrindavana soltanto per dare lezioni, voleva cominciare a costruire sulla sua nuova proprietà. Nemmeno le notizie di Bombay l'avevano distolto da questo obiettivo. Ogni giorno faceva in modo che i devoti facessero una processione di Sankirtan dal tempio di Radha Damodara fino alla proprietà di Ramanareti. Occasionalmente egli usciva anche a visitare il luogo che per il momento non era costituito di niente altro che di capanne, di paglia, di un recinto di rete metallica e di una piccola quantità di materiale da costruzione. Subala, il discepolo incaricato della costruzione, era lento e riluttante e Prabhupada mandò a chiamare Tamala Krishna Goswami da Bombay affinché se ne prendesse cura. Un mattino, presto, Subala lasciò la terra a Ramanareti, dove risiedeva, e raggiunse Prabhupada sulla terrazza del tempio di Radha Damodara. Prabhupada, disse, sto incontrando molte difficoltà. Non ho tempo per leggere, non riesco a cantare i miei giri come si deve, non riesco a pensare a Krishna. Sto solo a pensare all'imbroglio del nostro imprenditore, oppure penso a firmare assegni per il lavoro e i materiali. È troppo per me. Tutte queste cose mi riempiono la mente, impedendomi di pensare a Krishna. Pensi che Arjuna si limiti soltanto a pensare a Krishna sul campo di battaglia di Kurukshetra? Rispose Prabhupada. Pensi che Arjuna fosse immerso nello yoga mentre si dava da fare sul campo di battaglia di Kurukshetra? No, egli stava combattendo. Stava uccidendo per Krishna. Pensava a tutti i soldati che doveva uccidere per Krishna. Pensava al libretto di assegni, pensava agli uomini, pensava all'imprenditore. Tutto ciò è simile a ciò che pensava Krishna. Questo è servizio a Krishna. Non devi preoccuparti di pensare a Krishna direttamente. Arjuna non era seduto davanti a Krishna in Samadhi. Non stava meditando sulla sua forma. Egli era impegnato nel servire Krishna. Analogamente, anche questo è servizio a Krishna e tu dovresti impegnarti. La tua vita è piena di servizio a Krishna, il che è certamente un bene. Subala restava ancora insoddisfatto. Si lamentò con Prabhupada perché gli altri devoti non cooperavano. Voleva ritirarsi a Vrindavana per il resto della sua vita e cantare invece di diventare un predicatore a tempo pieno nella ISKCON. Srila Prabhupada domandò: che cosa vuoi dire? Nessuno ti ascolterà. Credi che gli altri siano imperfetti? No, sei tu imperfetto. Prabhupada alzò la voce: se predichi e nessuno ti ascolta, non pensare di andartene disgustato e di risparmiarti di cantare. No, la nostra linea non è questa. Dobbiamo qualificarci e la gente ci ascolterà. Conosci la storia di Mr. Beecham? Subala scosse la testa. Nessuno voleva comprare la medicina di Mr. Beecham. Prabhupada continuò. Così egli diventò ansioso. Riprovò finché un giorno un uomo si presentò alla sua bottega e chiese di poter avere un po' di polvere di Beecham. Per l'eccitazione provata nel vedere che voleva comprare la sua medicina, Mr. Beecham morì. Similmente, è giusto trascorrere la nostra vita intera e morire solo allo scopo di rendere una sola persona cosciente di Krishna. Questa è la nostra linea. Immergersi nella predica, a Vrindavana o in qualsiasi altro luogo. Dobbiamo impedire a tutti questi asura di distruggere il mondo. Mentre metteva in rilievo il servizio attivo e i risultati pratici, Srila Prabhupada stava seguendo esattamente l'insegnamento e l'esempio del suo maestro spirituale. Secondo Bhaktisiddhanta Sarasvati, cantare in un luogo solitario e non predicare è un metodo da imbroglioni. servizio devozionale significa attività pratica per Krishna. Il semplice e positivo metodo di controllare i sensi consisteva nell'impegnarsi pienamente al servizio di Krishna. Il servizio attivo è la forma di yoga più elevata, disse Prabhupada a Subala, un fatto che egli aveva ripetutamente spiegato nei suoi libri. Nel secondo canto dello Srimad Bhagavatam, recentemente pubblicato, egli aveva scritto: qui è chiaramente affermato che gli abitanti di Vrindavana erano ampiamente occupati nella dura fatica del lavoro quotidiano e a causa di questa dura fatica di ogni giorno essi erano impegnati in un sano sonno di notte. In pratica, quindi, il devoto aveva ben poco tempo per meditare e dedicarsi ad altre attività spirituali. Tuttavia, in realtà, essi erano occupati soltanto nelle più elevate attività spirituali. Tutto ciò che facevano era spiritualizzato perché ogni cosa era collegata alla loro relazione col Signore, Sri Krishna. Il punto centrale delle attività era Krishna e per questo le cosiddette attività del mondo materiale erano sature di potenza spirituale. Questo è il vantaggio del metodo del Bhakti Yoga. Si dovrebbe compiere il proprio dovere per Krishna e in questo modo tutte le azioni saranno impregnate del pensiero di Krishna. Il più alto metodo di samadhi della realizzazione spirituale. Per quanto era possibile, Prabhupada impegnò ogni discepolo in un determinato servizio, secondo la sua particolare natura psicofisica, ma tutti dovevano assumersi qualche genere di lavoro per Krishna. Poiché Prabhupada desiderava costruire un tempio a Vrindavana, chiunque lo avesse aiutato a farlo, che fosse stato addestrato o no, che fosse la loro tendenza o no, chiunque offrisse la sua assistenza, sarebbe diventato molto caro a lui e a Krishna. Quando una coppia di Grihastha, Gurudas e Jamuna, accettò di restare a Vrindavana per aiutare Prabhupada nella costruzione del tempio, Prabhupada dette loro il benvenuto e li mise al corrente dell'intenzione del suo progetto. Se voi potete costruire un bel tempio a Vrindavana per me in questo modo, ve ne sarò eternamente grato. Poiché siamo un movimento di Krishna, di dimensioni universali, se non abbiamo a Vrindavana un bel posto, quale sarà l'utilità? Vrindavana è la terra di Krishna e nel futuro molti dei nostri discepoli verranno qui per vedere, insieme con molti turisti e altri amici. Quindi dobbiamo procurarci un posto che sia sufficiente per loro. So che non siete stati addestrati per essere organizzatori nel campo dell'edilizia e so anche che questo genere di attività non sarà di vostro gradimento. Ma poiché siete devoti di Krishna sinceri, egli vi darà tutta la forza e l'intelligenza per farlo. Questo è ciò che vogliamo. Questo è avanzamento in coscienza di Krishna. Col tempo, alla fine di Kartika, Prabhupada e la maggior parte dei suoi discepoli lasciarono Vrindavana. Le relazioni tra i suoi discepoli e i residenti di Vrindavana erano migliorate. La gente di Vrindavana era colpita dalla processione giornaliera di Sankirtana Ramanareti e soprattutto da Prabhupada. Benché sentisse che molto tempo era stato sprecato, era trascorso un anno da quando Mr. S. aveva offerto loro la terra. Prabhupada era ora piena di speranze. I progetti dell'ISKCON si stavano sviluppando in tutto il mondo e tutti si stavano dando da fare. L'unica fonte di reddito per i devoti era la vendita dei libri e, fino a un certo grado, l'attività della Spiritual Sky con la vendita degli incensi. Ancora Prabhupada non aveva un progetto architettonico pronto per Vrindavana, ma era determinato a prelevare dal suo fondo libri e dai devoti la somma necessaria per materiali e il lavoro. Un giorno andò sul luogo della costruzione e chiese a un devoto di impastare un po' di cemento. Poi, con le sue mani stese il primo strato di calcestruzzo per le fondazioni. Hyderabad, 11 novembre 1972. Prabhupada era venuto a Hyderabad per un programma di Pandal. Una gran folla assisteva alle sue lezioni e dovunque gli andasse, anche mentre saliva in auto, la gente lo circondava per toccare i suoi piedi di loto. Benché Hyderabad avesse sofferto per la siccità, pochi giorni dopo l'arrivo di Prabhupada era caduta la pioggia. Un giornale suggerì che la Rinama Kirtana che Srila Prabhupada aveva tenuto coi suoi devoti con tanto entusiasmo doveva aver portato via la siccità. Prabhupada era d'accordo. Srila Prabhupada incontrò Mr. N che stava visitando Hyderabad da Bombay. Shyama Sundara manteneva ancora una relazione con lui perché Mr. N era innamorato della sua bambina di 3 anni, Sarasvati. Allora Shyama Sundara andò da Mr. N e lo convinse a parlare con Srila Prabhupada. Mr. N accettò, ma poiché temeva che Prabhupada si servisse del suo potere mistico personale per persuaderlo ad agire in modo contrario alla sua volontà, portò un guru con sé, pensando che il guru neutralizzasse il potere spirituale di Prabhupada. Mr. N, il suo guru e Shyama Sundara andarono tutti insieme a casa di Panilal Priti, dove Prabhupada dimorava. Prabhupada incontrò in modo formale i suoi ospiti conversando con loro del prasadam, finché a un certo punto sbadigliò. Così il guru di Mr. N disse: «Oh Swami, devi essere molto stanco, non vogliamo disturbarti ora, devi riposare e parleremo più tardi». «Oh sì», disse Prabhupada, «sono molto stanco». Così Mr. N e il suo guru si scusarono e si ritirarono nella stanza adiacente. Dopo pochi minuti Prabhupada chiamò Tamalakrishna Goswami nella sua stanza. Quando qualcuno ti domanda se sei stanco, significa che è stanco. Se vai nella stanza qui accanto, vedrai che stanno dormendo. Poi istruì Tamalakrishna a svegliare delicatamente Mr. N senza disturbare il suo guru, per farlo venire da lui. Entrando in punta di piedi nella stanza, Tamalakrishna trovò sia Mr. N sia il suo guru addormentati sui letti. Avvicinandosi a Mr. N, gli toccò un braccio e disse sottovoce: Mr. N, svegliati. Prabhupada vuole vederti per parlare con te. Vieni presto, Mr. N. Destato dal suo sonnellino, ubbidì all'invito ed entrò nella stanza di Prabhupada, dimenticando il suo amico che dormiva. Per 2 ore Prabhupada parlò con Mr. N e alla fine della discussione avevano elaborato un altro contratto di vendita. Tamalakrishna e Shyama Sundara, che lavoravano in un'altra stanza, stesero e dattilografarono i documenti, mentre Prabhupada e Mr. N fissavano i punti legali conclusivi. Poi Mr. N firmò, mentre il suo amico guru continuava a dormire profondamente. Più tardi quel giorno Tamalakrishna confidò a Srila Prabhupada: «Sono così disturbato da queste relazioni che non riesco a cantare bene i giri». «Questo è naturale», rispose Prabhupada. «Talvolta capita anche a me quando sono disturbato. Tuttavia mi accorgo che sto facendo avanzamento anche così», ammise Tamalakrishna. «Ero abituato a pensare al modo di evitare le situazioni difficili», disse Tamalakrishna, «ma ora penso che non dobbiamo sfuggirle». «Sì», disse Prabhupada, «dobbiamo dar loro il benvenuto, e se ci danno l'opportunità di avanzare ancora». Shyamasundara e Tamalakrishna Goswami presero il volo per Bombay con Mr. N quello stesso pomeriggio. Secondo i nuovi termini, l'ISKCON doveva pagare a Mr. N 5 lakh di rupie per la tassa governativa e in cambio Mr. N doveva produrre l'atto. Ma vi era anche un nuovo limite di tempo, 3 settimane, e i devoti dovevano operare molto in fretta. Prabhupada stesso avrebbe dovuto recarsi molto presto a Bombay per sistemare la questione una volta per tutte. Bombay, 25 novembre 1972. Sebbene Prabhupada fosse venuto a Bombay con la speranza di portare a termine la transazione della terra, Mr. N stava ancora indugiando, nonostante il nuovo accordo. Ovviamente, il suo ritardo faceva parte del piano di voler imbrogliare l'ISKCON. Srila Prabhupada aspettò molti giorni a Bombay finché partì per il programma di Pandal che doveva aver luogo ad Ahmedabad. Lasciò istruzioni ai suoi discepoli per procurarsi l'atto con i nuovi termini e anche per riavere i 2 lakh di rupie versati come caparra. Tuttavia, mentre Srila Prabhupada era assente, Shyamasundara, Tamalakrishna Goswami e gli altri cominciarono a parlare fra loro, affermando che se anche avessero potuto avere in mano l'atto di proprietà di Juhu, era comunque praticamente impossibile sviluppare Hare Krishna Land secondo la visione di Prabhupada. Shyamasundara argomentava che, pur considerando di avere la terra, non sarebbe stato possibile pensare di poter costruire un grande tempio e un albergo in quella giungla. Non avrebbe funzionato. Nel frattempo, ad Ahmedabad, Prabhupada continuava a combattere la sua battaglia. Egli chiese a Mr. N e a Mr. D di venire ad Ahmedabad per cercare di giungere a una definizione, ma essi rifiutarono. A Bombay i devoti appresero che se volevano la restituzione della loro caparra e della somma che avevano depositato in conto per la tassa di 5 lakh, avrebbero dovuto annullare il nuovo accordo. Essi erano confusi e il tempo a loro disposizione stava diminuendo. Un mattino una discepola di Prabhupada, Vishakha Devidasi, arrivò ad Ahmedabad da Bombay. Prabhupada la chiamò e la pregò di tornare a Bombay immediatamente con un messaggio. Per la paura che i suoi discepoli di Bombay prendessero una decisione errata e decidessero di abbandonare la terra, fece comunicare loro che non dovevano in nessuna circostanza annullare l'accordo con Mr. N. In realtà, gli disse, questo non sarebbe un lavoro da donna, ma ognuno qui ha un impegno nel Pandal. Oppure non è ancora rimasto con noi abbastanza per potersi assumere questo incarico. Vishakha riprese il treno successivo da Ahmedabad e arrivò a Bombay il mattino seguente. Tuttavia, ciò che Prabhupada aveva spaventato era già accaduto. I devoti avevano annullato il contratto di vendita. Erano convinti che tenere la terra sarebbe stato un errore e i loro avvocati erano d'accordo. Questi ultimi furono precisi nel dire che se i devoti volevano recuperare il denaro, dovevano annullare immediatamente il contratto. La confusione regnò quando il messaggio di Prabhupada fu noto ai devoti. Ora essi non avevano più il sostegno legale né la possibilità di reclamare la terra. Inoltre, avevano mancato nel soddisfare il desiderio di Srila Prabhupada. Giriraj telefonò a Prabhupada ad Ahmedabad per comunicargli l'accaduto. Bhaktivedanta Swami è qui, disse Prabhupada al telefono. Giriraj stava dicendo che era arrivata ad Ahmedabad una devota con un messaggio. Sì, sì, disse Prabhupada, qual è il punto? Infine Giriraj svelò che il contratto di vendita era stato annullato. Prabhupada restò in silenzio. Poi, con una voce che esprimeva sia la collera che la rassegnazione, disse: allora tutto è finito. Sarò l'ultimo ad abbandonare Hare Krishna Land a quel furfante di Mr. N, scrisse Prabhupada a un membro a vita proprio prima di partire per Bombay da Ahmedabad. Prabhupada stava già programmando il modo di rettificare l'errore dei suoi discepoli, poiché il denaro non era ancora stato trasferito, forse non era ancora troppo tardi. Mr. N non poteva capire perché Prabhupada fosse così determinato nella sua lotta per mantenere Juhu Land. Non che Prabhupada avesse delle motivazioni nascoste, ma il fatto è che soltanto un devoto può capire la mentalità e il modo di agire di un altro devoto. Mr. N si stava comportando con Prabhupada proprio come si era comportato con la Sea Company. Aveva imbrogliato loro e ora avrebbe imbrogliato l'ISKCON. Poteva soltanto supporre che Prabhupada e i suoi discepoli erano trasportati dalla medesima motivazione che trascinava lui, il solo motivo che poteva capire, il possesso materiale. In realtà anche i discepoli di Prabhupada stavano incontrando qualche difficoltà nel comprendere l'irriducibile determinazione del loro maestro. Il motivo principale di Prabhupada era la predica della coscienza di Krishna a Bombay. Srila Prabhupada disse: «Il mio Guru Maharaj mi ha ordinato di predicare la coscienza di Krishna in Occidente e l'ho fatto. Ora voglio predicare in India. Bombay era la città più importante dell'India, la porta dell'India». E in India, in un modo o nell'altro, Krishna aveva guidato Prabhupada a questa terra, dove egli aveva cominciato la predica e dove aveva portato le divinità di Radha e Krishna. Agli occhi di Prabhupada, la terra era adatta per il tempio. L'ampio, sontuoso tempio e per l'albergo internazionale che aveva progettato. Bombay era una città importante e richiedeva adorazione in grandi templi. Grandi festival, distribuzione massiccia di prasadam, oltre a una varietà di programmi culturali vedici. La terra di Juhu sembrava ideale per una scuola, un teatro, una biblioteca e per appartamenti, una città, Hare Krishna. Perciò com'era possibile per Prabhupada ritirarsi di fronte a questo furfante che cercava di ingannarlo? Le persone, contrarie alla coscienza di Krishna, esistono sempre, disse Prabhupada. Ma ciò non significa che i devoti debbano arrendersi. Un predicatore deve essere tollerante, ma talvolta, quando ogni altra cosa viene a meno ed è in gioco l'interesse di Krishna, egli deve lottare. Un'altra ragione che induceva Prabhupada a rifiutare di abbandonare questo particolare appezzamento di terra era la promessa fatta alle divinità di Radha Rasafiari. Egli aveva invitato Krishna e aveva pregato: «Caro Signore, per favore resta qui, e io ti costruirò un bel tempio». Quando Prabhupada si trovava in viaggio ed era venuto a sapere della lettera di un devoto che le divinità erano trascurate, aveva subito scritto di rettificare quelle attività detestabili. La divinità di Krishna non era una statua di pietra, era veramente Krishna. Ansioso di scambiare una relazione col suo devoto sincero, e termina qui anche per oggi la nostra lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, la parte quinta, il quinto capitolo, intitolato La battaglia per Bombay.
Vandeham Sri Guru Sriyuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatanitam Tam Sajivam Sadaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada.